buongiorno a tutti. Volevo dirvi prima di iniziare, perché mi sono accorta che magari su Moodle non era così evidente da trovare, che per quanto riguarda in particolare la traduzione e la trascrizione, per i video e anche per il sorting, sono presenti sulla piattaforma. In realtà sono presenti sotto due elementi. Uno, questo riprende con un po' più di testo rispetto alle slide che io ho fatto vedere a lezione, semplicemente perché in quest'aula se uno mette troppo materiale sulle slide diventa difficile vederlo in fondo. Perciò volevo solo dirvi che qualcosa è ridondante perché è dello stesso tipo, però anche qualche scritta in più se può essere utile. E l'altra cosa sulla quale volevo attirare la vostra attenzione è sul fatto, come dicevo, dei video che sono presenti all'interno di una presentazione. Ci mette un attimo a caricarsi, ma una volta che è caricata avete un percorso con in particolare diversi video, anche delle lezioni che sono, ce n'è una dell'MIT che è fatta particolarmente bene. Sono in inglese, però la grafica delle animazioni in ogni caso comunque può servire a rappresentarsi meglio i diversi passaggi. E il fatto che molto materiale sia in lingua inglese, dovete farvi l'idea, perché nel mondo scientifico l'unica lingua che si pratica è la lingua inglese, perciò è inutile far resistenza, meglio abituarsi mano a mano su delle cose comunque abbastanza semplici. Normalmente parlano in modo che si capisca, non è proprio come una conversazione del paese stesso, e quindi vi incoraggio a guardarli. L'altra cosa, ve l'ho segnalato, ho messo i risultati di quello che abbiamo fatto in aula ieri e adesso farei un breve commento su questo, più che altro per attirare la vostra attenzione su come funziona. Quindi qua vi trovate in realtà la prova del singolo gruppo. E invece di una sigla qualcuno ha messo il suo nome, ma se io per colpa della privacy toglievo il nome non capiva più che era il file, perciò ho lasciato com'era, non c'è niente di particolarmente sensibile. E vi mette appunto dove avete risposto giusto, dove è considerato falso. Allora, come impressione generale, la lettura che io ho dato alle vostre prove è che quando avete la risposta falsa e lì non c'è via di scampo, se non è totalmente giusto vi dà falsa la risposta, e per il fatto che magari sulle diverse scelte proposte ne avete identificata una che è giusta ma non avete indicato un'altra possibilità, un'altra risposta che era altrettanto giusta, e quindi era più per incompletezza che per errori, diciamo, comuni a tutti. Poi qualcuno ha fatto degli errori. Per vedere comunque come sono le risposte giuste, e all'interno di questo file che riprende per ciascuno qual è stata la percentuale delle risposte, vi mette in verde quella che era la risposta giusta o quelle che erano le risposte giuste quando appunto ce n'è più di una, ok? E quindi vi dà la correzione della vostra prova, mentre questo file Excel permette di rivedere appunto come sono messi anche rispetto al codice colore le diverse prove, e dove c'è tutta la colonna rossa, ma comunque tutte le risposte, almeno un gruppo l'ha fatta giusta, e dove ci sono appunto le vostre risposte, vedrete che è rosso perché magari ci hanno 4 risposte giuste e voi ne avete indicato 3, ok? E quindi rivedete, perché è essenzialmente per incompletezza delle risposte più che per delle risposte totalmente sbagliate. Ok, quindi questo lo potete guardare in autonomia. Ripeto, ho verificato che comunque tutti avessero almeno una risposta giusta a tutte le domande e ho visto soprattutto dei problemi di incompletezza. Questo vuol dire anche quando fate le prove di esame, state attenti a questo. A leggere con attenzione, perché questo è anche un altro problema. Più delle volte quando facciamo vedere le correzioni uno non se la prende con noi, se la prende con se stesso, ok? Più che altro perché realizza di aver avuto una lettura superficiale troppo rapida, oppure di non aver prestato abbastanza attenzione all'insieme delle risposte che erano proposte. Magari un po' più avanti rifaremo qualche prova di questo genere per un po' allenarvi a questo. Adesso riprendo quello che stavamo dicendo sul reticolo endoplasmatico liscio. Faccio un aggiornamento rispetto a quello che avevo fatto vedere ieri, perché mi sono accorta che uno degli esempi che ho preso poteva prestarsi a confusione, e questo riguarda le modifiche delle proteine con i legami covalenti e con la metilazione, e vi ho portato l'esempio degli stoni e della regolazione della trasfezione. Nel file che vi ho scritto del PDF messo aggiornato, ve l'ho specificato perché la metilazione di alcuni aminoacidi, alcune lisine sugli stoni sono effettivamente permissivi per la trasfezione, però ci sono anche quelle che sono repressive, quindi ve l'ho chiarito. E poi perché non volevo si confondesse con la metilazione del DNA, che è un'altra cosa e che inibisce la trasfezione, e quindi per chiarire ve l'ho messo in un modo più dettagliato, e quindi vi ho portato anche l'acetilazione degli stoni, dove lì non c'è ambiguità, è sempre attivante perché è quello che permette di avere la forma di eucromatina. Ok? Allora volevo soltanto, per chi aveva già scaricato le slide, di solo aggiornare il PDF. Ok, adesso possiamo passare al reticolo endoplasmatico liscio e a quello che sono i suoi ruoli. In effetti il reticolo endoplasmatico svolge diverse funzioni. Ovviamente noi lo vedremo nel quadro della sintesi dei lipidi, però aggiungeremo anche altre funzioni, perché questo non è il suo unico ruolo. Quindi ha questo ruolo nella sintesi dei lipidi di membrana, in alcune parti della glicosilazione dei fosfolipidi, e riprenderemo anche qualcosa che avevamo visto ieri, nella sintesi dei steroidi, in particolare del colesterolo, ma anche un ruolo di detossificazione, di accumulo di ioni calcio, ed è importante per alcuni aspetti della regolazione cellulare che riguardano l'eliminazione di organelli non più funzionanti, obsoleti, senescenti, che vanno eliminati attraverso un processo che si chiama l'autofagia. E quindi questo fenomeno, tra l'altro, dell'autofagia, di cui non si trova ancora traccia all'interno dei libri di testo, perché è recente e sta diventando un elemento incredibile di come importanza nella regolazione della fisiologia, ma anche con un ruolo fondamentale in molti aspetti delle patologie, e quindi che siano in quelle degenerative piuttosto che quelle oncologiche. In questo momento storico c'è veramente una grande attenzione a un fenomeno che è stato per anni e anni, sì, finora sempre molto sottostimato. Qual è la composizione dei lipidi di membrana rispetto alle proteine e le categorie di lipidi delle membrane biologiche, visto il ruolo del reticolo endoplasmatico nella produzione di queste molecole? Queste membrane hanno tre tipologie di componenti, che sono i fosfolipidi, i sfengolipidi e il colesterolo, che sono gli elementi lipidici base, oltre ovviamente a tutte le proteine, ma questa l'abbiamo già visto ieri con il reticolo endoplasmatico rugoso. La rappresentazione sulla destra vi fa vedere qual è il rapporto tra la quantità di proteine e la quantità di lipidi all'interno di diverse membrane biologiche. E possono differenziare queste proporzioni in funzione dei diversi tipi cellulari, e quindi abbiamo la situazione a livello della guaina mielinica, e quindi delle cellule gliali che avvolgono gli assoni dei neuroni e che formano questa guaina di mielina, e questa guaina di mielina è la membrana plasmatica della cellula gliale avvolta attorno all'assone, okay? E quindi aggiuntamente con la composizione del doppio strato fosfolipidico. Essendo tutta avvolta attorno all'assone, non è una zona di grande comunicazione o di grande scambio, e quindi è essenzialmente formata da lipidi con una quantità molto bassa di proteine. Andando per ordine crescente, queste sono le membrane plasmatiche appunto di diversi tipi cellulari. Allora, abbiamo detto la parte che mielinizza delle cellule gliali, queste sono le cellule del fegato, queste sono i bastoncelli della retina, questi sono i eritrociti, queste sono le amebe, e quindi cellule eucariote unicellulari, e queste sono cellule ILA, che sono una linea cellulare che è molto comunemente utilizzata. E vedete come posso avere un rapporto che non è sempre lo stesso, anche se l'ordine di grandezza, mettiamo a parte la guaina mielinica che è decisamente una struttura molto particolare, però altrimenti siamo attorno a 1-1,5 come rapporto tra quantità di proteine rispetto ai lipidi. Vedete come la situazione cambia quando ci rivolgiamo invece a diversi comparti intracellulare, dove possono esserci delle differenze molto importanti quando paragoniamo la composizione nel rapporto tra fosfolipidi, tra lipidi e proteine, a secondo degli organelli cellulari, e la composizione in quali sono esattamente questi lipidi piuttosto che queste proteine cambia notevolmente. E in questo caso spicca in particolare il rapporto nel caso della membrana mitocondriale interna, perché la membrana mitocondriale interna, come avevamo già accennato, sarà sede dell'insieme delle molecole deputate al trasporto elettronico, la respirazione cellulare. E la respirazione cellulare lo fanno le proteine, d'accordo? E quindi il doppio stacco fosfolipidico in questo caso, come avevo già accennato, è il supporto fisico per organizzare le catene respiratorie. E quindi sono tante catene respiratorie e quindi tante proteine su un supporto che diventa assolutamente secondario. E quindi in questo caso ho un rapporto di proteine sui lipidi molto più alto. È anche abbastanza alto a livello del reticolo sacco-plasmatico, che è il reticolo particolare che troviamo nelle fibre muscolari. Ma questo, diciamo, è un caso particolare su quale torneremo quando faremo il muscolo. Volevo dirvi come la membrana mitocondriale esterna è invece molto più vicina nei rapporti e nelle sue caratteristiche a una membrana plasmatica. Dal rapporto si avvicina molto di più e le sue caratteristiche di permeabilità e anche altre è più vicina, diciamo, a quella di una membrana plasmatica di quanto lo sia della membrana interna mitocondriale. Quali sono questi fosfolipidi più importanti che troviamo nelle membrane biologiche? Si distingueranno per due aspetti. Uno, sulle code idrofobiche, qua sono indicate come tutte sature e quindi sarebbero di origine animale, mentre sappiamo che è auspicabile avere dei acidi grassi insaturi, perché quando sono insaturi questo porta ad avere dei doppi legami, e dove ci sono dei doppi legami ci sono in realtà di nuovo delle angolature tra i legami che fanno sì che le catene non sono così dritte. Il fatto di avere le catene storte permette di aumentare la fluidità delle membrane. Non riescono ad incastrarsi in modo così stretto. E quindi questa è sulla parte che riguarda la zona idrofobica. Sulla zona invece idrofilica si chiamano fosfolipidi perché qua c'è questo gruppo fosfato, e troviamo quelle che sono le diverse cosiddette teste polari, che sono quelle principali, di cui vi ho rimesso il nome per esteso per ciascuna, e che sono la fosfatidil etanolamina, la fosfatidil serina. Vedete, la serina è un aminoacido e questo è un legame, la testa polare è quella che corrisponde appunto all'aminoacido serina. E un altro fosfolipide molto importante, di cui riparleremo anche quando parleremo della comunicazione cellulare, sono i fosfatidili inositidi. I fosfatidili inositidi, l'abbreviazione di questo qua specifico è da prendere nota, mentre gli altri non le ritroveremo, questo PI lo ritroveremo. Sottolineo solo questo, cioè mentre negli altri casi li vediamo più in generale, nel caso del fosfatidil inositolo lo rivedremo in dettaglio nel suo ruolo nella comunicazione cellulare, e lo ritroveremo sotto il nome appunto di PI. Perciò solo per questo volevo riuscire a... No, è questo che ci dà il nome, che Fosfatidil è dovuto a questa parte qua. E poi questa è l'etanolamina, questa è la colina, questa è la serina, questo è l'inositolo. E quindi sarebbe questo aggiunto qua. Vedete la O? Fate slittare, diciamo, virtualmente questo quadro viola e vi trovate in diverse tipologie. Ok? Funziona così questo schema. Solo per capire cosa ci aspettiamo da voi in questo momento per questo tipo di corso, è che se io vi faccio vedere una qualsiasi di queste molecole, voi siete in grado di capire che è un fosfolipide di membrana. Non andrò a chiedervi se è una fosfatidil serina piuttosto che una fosfatidil etanolamina. Di nuovo state facendo solo adesso la chimica, non è l'aspetto chimico, non è oggetto di questo corso, ok? Vi chiederò però, soprattutto quando parliamo del fosfatidil inositolo, che è quello su quale torneremo, vi dicevo, in modo più approfondito, bisogna sapere che l'inositolo è uno zucchero e che in qualche modo, se io vi faccio vedere tutti i fosfatidili inositolo, lo sapete lui riconoscere. Non vi chiedo di scriverlo, ma il fosfatidili inositolo vi chiedo di saperlo riconoscere. Si distingue molto dagli altri, ok? È quasi uno zucchero e quindi è ciclico, è difficile confonderlo con gli altri. È chiaro così più o meno il livello al quale dovete studiare? Questi sono i sfengolipidi di membrana, in cui invece di avere l'acido grasso come avevamo nell'altro caso, abbiamo uno sfengoside, è dovuto in realtà a questo tipo di legame che è diverso su questa parte. Ve l'ho messo più per dirvi che poi alla fine sono due nomi che sembrano completamente diversi, mentre per quello di nuovo che ci interessa hanno a grande linea della stessa tipologia di caratteristiche. Sono tipici e sono molto importanti soprattutto nel sistema nervoso, nelle cellule, nei neuroni, nelle membrane plasmatiche dei neuroni, e sono la sfengomielina, lì c'è una I che è saltata, è venuta una M, un errore, e la glicosilceramide, che in questo caso è anche un zucchero che è di nuovo attaccato a questo sfengolipide. Ripeto, bisogna conoscere la famiglia, che se uno vede un'immagine di questo tipo qua sa che è un lipide di membrana, e poi conosce un po' di più quello che abbiamo visto prima, che è fosfatidil inositolo. Ti dicevo le code di questi lipidi di membrana. A secondo della loro geometria, in funzione della presenza di queste insaturazioni, possono generare già delle forme sulle membrane biologiche, perché hanno la tendenza a essere, rispetto alla testa, avere una testa idrofilica piccola, e delle code con queste insaturazioni più larga, in realtà questo mi porta ad avere una curvatura negativa, se vogliamo, della membrana di cui fanno parte, semplicemente perché la loro geometria porta ad avere questa deformazione dell'elemento di membrana, che vuol dire che se questo è sul lato extracellulare, avrò sul lato intracellulare la situazione inversa. in modo tale da avere questa forma che prende il doppio strato. Alcuni sono più dritti e non generano, non promuovono una curvatura, altri hanno una curvatura positiva e quindi quando ho fosfolipidi di questo tipo qua, avrò la tendenza ad avere una curvatura di questo tipo, quando ho i fosfolipidi maggiormente di questo tipo qua, avere una curvatura nell'altro senso. E quindi spostare o ad avere delle composizioni diverse in fosfolipidi e nel rapporto tra la geometria della testa polare rispetto all'insaturazione sulla parte idrofobica permette di aiutare anche a deformare gli elementi di membrana che sono importanti quando, come abbiamo già accennato, dobbiamo avere la formazione di vescicole, lo spostamento, quando dobbiamo avere delle deformazioni delle membrane che accompagnano queste strutture. Oppure, come dicevamo ieri, il fatto di avere degli organelli che hanno una determinata forma e riflette anche la maggioranza dei lipidi di cui sono composte le loro membrane. Il fatto di avere la fluidità delle membrane biologiche vuol dire poter spostare le proteine, ma vuol dire anche poter avere delle zone dove ho spostato dei lipidi e quindi la composizione in lipidi varia su tutta la superficie delle membrane biologiche. Vedremo che più nel dettaglio la membrana plasmatica, e nelle membrane plasmatiche ci sono delle zone che sono dette zattere lipidiche. Perché zattere lipidiche? Perché sono delle zone dove ci sono molti lipidi che non solo non portano a nessuna curvatura, ma più che altro sono molto saturi nella zona idrofobica e quindi si impacchettano in modo molto stretto, e quindi è una zona dove c'è poco fluidità e che forma praticamente una zona più densa di lipidi che nuota in mezzo al resto della membrana, che invece è molto più fluida. E per quello che è stata presa questa immagine di dire sono delle zattere lipidiche. E queste zattere lipidiche hanno un ruolo di nuovo specifico, sono delle specializzazioni della membrana cellulare collegata a delle caratteristiche specifiche dei fosfolipidi che la compongono. Quindi questo schema vuole sottolineare come esiste una correlazione tra la composizione in fosfolipidi, le proprietà delle membrane biologiche, ma anche le loro strutture, e che la fluidità e lo scambio, lo spostamento di questi lipidi potrà essere importante per la deformazione di alcuni elementi di membrana. La composizione nei diversi fosfolipidi di membrana di cui parlavamo è asimmetrica. Queste sono le distribuzioni tra i due strati fosfolipidici, in cui questo è lo strato sul lato extracellulare e sotto la composizione dello strato intracellulare, e quindi la faccia citosolica, ok? Del doppio strato. E vediamo come, ad esempio, la fosfatidilserina praticamente non è presente sul lato extracellulare, ma è tutta intracellulare. La somma è la percentuale, diciamo, di fosfolipidi all'interno della membrana. La parte rosa è quella che fa parte dello strato cioè sul lato extracellulare del doppio strato fosfolipidico. La parte in viola sotto è la presenza, la quantità di questo fosfolipide sul lato rivolto verso il citoplasma. E quindi questa è decisamente verso il citoplasma. Stessa cosa per la fosfatidile canoramina. Vedete che il fosfatidile inositolo, su cui ho insistito tanto, in percentuale è molto inferiore agli altri. In effetti ha un ruolo meno strutturale e più di comunicazione cellulare. Lo ritroveremo quando parleremo dei segnali che si scatenano all'interno della cellula in seguito ad aver ricevuto un segnale e aver attivato dei suoi recettori. Quindi il fosfatidile inositolo per questo motivo non è quantitativamente importante, ma è qualitativamente, ha un ruolo che ha molto a che vedere con delle regolazioni cellulari. E quindi anche i lipidi di membrana sono partecipi a tutti gli effetti della comunicazione cellulare, non è soltanto un problema strutturale. E il fosfatidile inositolo ne è uno degli esempi. La sfengomielina, che è tipica appunto dello strato mielinico, è tipica dello strato extracellulare, cioè sul lato extracellulare. L'altro componente che sappiamo essere importante è il colesterolo, e il colesterolo ha una struttura completamente diversa dai steroli, e con questi quattro cicli, e poi una cosiddetta testa polare, che in realtà è costituita soltanto da un gruppo idrossile o H, però si diffone in questo modo all'interno della cellula. Perché? Perché la testa OH polare è quella che si affaccia con l'ambiente esterno dove ci sono le molecole d'acqua, mentre la parte costituita dai cicli sono dei cicli dove ci sono carboni e idrogeno ed è idrofobica. Il colesterolo è importante nel regolare la fluidità delle membrane biologiche e quindi non è negativo avere nelle sue membrane del colesterolo, anzi è indispensabile. L'eccesso di colesterolo è un problema. Però il colesterolo in sé è assolutamente fondamentale, perché stabilizza le membrane biologiche quando siamo ad esempio ad alta temperatura, evita che diventino troppo fluide, se si abbassa al contrario evita che ci sia un impacchettamento e un irrigidimento di queste membrane biologiche. Questo ovviamente, questi alti e bassi di temperature sono fatti come esperimenti di laboratorio, però vi fa capire come il colesterolo sia importante nel tamponare la situazione dell'organizzazione del doppio strato fosfolipidico e le caratteristiche di una membrana biologica artificiale fatta soltanto dei fosfolipidi di membrana senza avere il componente del colesterolo, mancano decisamente, non riflettono le proprietà delle membrane biologiche e sono molto più soggette all'instabilità in condizioni come ad esempio quella di avere dei sbalzi di temperatura. Dove avviene la sintesi di queste molecole e come si svolge? A questo punto torniamo al nostro reticolo endoplasmatico liscio, perché è lui proprio la sede della sintesi di queste molecole e quindi saranno degli enzimi associati al reticolo endoplasmatico liscio a promuovere la formazione dei legami covalenti necessari ad esempio ad agganciare gli acidi grassi al glicerolo e poi su questo aggiungere la testa polare. Quindi gli enzimi che sono coinvolti in questo processo sono essenzialmente associati al reticolo endoplasmatico liscio sull'atto citosolico e quindi analogamente a quanto avevamo visto per il reticolo endoplasmatico granulare, in cui se questo è il reticolo endoplasmatico granulare, i ribosomi, quindi la sintesi proteica, era sempre sul lato citosolico. Lo stesso, questa è la continuità con il reticolo endoplasmatico liscio, gli enzimi che promuovono la formazione dei fosfolipidi di membrana sono associati a reticolo endoplasmatico liscio, ma sul lato citosolico. Quindi sono stati sintetizzati da ribosomi liberi. Ok? Sintetizzati da ribosomi liberi. Potranno eventualmente essere associati stabilmente alla membrana del reticolo endoplasmatico liscio? La risposta è sì. Quale tipo di modifiche possono aver avuto? Nell'indirizzamento, ma perché siano stabili, inseriti stabilmente nella membrana? Allora, quella che chiamiamo per definizione l'ancora lipidica è giusto, è il concetto che non è quella GPI, ma sono quelle tipo la prenilazione, quelle che sono, vi ricordate quando ieri abbiamo visto che c'erano due tipologie di modifiche, quelle che passano attraverso l'aggancio a un fosfolipide di membrana con le due code e che causano fosfatidili inositidi e quello che va a finire sulla membrana plasmatica e questa è l'ancora GPI. Mentre ci sono altre tipologie di modifiche che sono citoplasmatiche e che prevedono soltanto l'aggancio di un acido grasso. Solo per, tanto ci torniamo, differenziare, fate la differenza tra quello che succede alle proteine che vanno a finire sulla membrana, come sempre, da quelle che sono modificate sul lato citoplasmatico. La nozione di ancoraggio con una coda lipidica è giusta, volevo solo sottolineare la differenza perché sono due concetti che passano attraverso meccanismi diversi. Comunque, questo è appunto quello che succede su, avremo se vogliamo, la membrana del reticolo endoplasmatico liscia qua. Queste sono questi enzimi e quindi che sono associati come qua e permettono il legame covalente tra il glicerolo e gli acidi grassi che sono stati attivati e la terza e quindi questo è l'acil trasferasi, ok? Poi avremmo una un passaggio in cui si deve defosforilare questo glicerolo e poi soprattutto l'aggiunta della testa polare. a questo punto, se questa testa polare era la colina, attraverso questo aggancio della colina fosfotrasferasi abbiamo aggiunto la parte polare. Se torno sullo schema che avevamo qua, questa era questa tidilcolina. E quindi avevamo i due acidi grassi che sono stati esterificati sul glicerolo e al quale dopo è stata aggiunta la testa polare. Tutto questo sul lato citosolico del reticolo endoplasmatico liscio. Se noi abbiamo una asimmetria nell'aggiunta di nuovi fosfolipidi di membrana, in pratica, se questa è la nostra situazione di partenza, questa simbologia vuol dire questi enzimi che stanno lavorando, quelle che vedevamo prima, a produrre questi nuovi fosfolipidi di membrana che a questo punto sono inseriti. E qua, solo per la grafica, le ho rappresentate con l'aggiunta di diversi fosfolipidi di membrana che ho indicato per tipologia diverse, dei colori diversi. Ok? Perciò ci sarà la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, a prescindere della tipologia, inizialmente sono tutte sul lato citosolico. Solo che pone un problema perché abbiamo un doppio strato che cresce solo da un lato, perché i nuovi fosfolipidi che sono aggiunti soltanto sul lato citosolico. E quindi, di nuovo, sempre per rappresentare simbolicamente, graficamente vi ho fatto crescere lo strato citosolico con l'aggiunta di questi nuovi fosfolipidi rispetto a quello di sotto dove non c'è l'aggiunta per sintesi. Ok? E quindi non può rimanere così, perché se no abbiamo sbilanciato il numero di fosfolipidi che sono da un lato rispetto all'altro. Allora ci sono due tipologie di enzimi che ci aiuteranno in realtà da un lato a ristabilire questo equilibrio e dall'altro ad avere una composizione che sappiamo dover essere asimmetrica, perché l'abbiamo visto dal grafico che vi ho fatto vedere prima, che metteva qual è la composizione da un lato rispetto a quello che è dall'altro. E di nuovo abbiamo una simmetria. Allora, come si realizza? Abbiamo detto, abbiamo una sintesi che è asimmetrica e per ridistribuire attraverso l'equilibrio e far crescere a questo punto i due lati in modo equilibrato, in realtà c'è una proteina che prende il nome di scramblasi, perché la scramble egg, cioè, i genitori hanno obbligati a fare il soggiorno 15 giorni in Inghilterra per imparare l'inglese, anche voi siete anche voi vittime di questa cosa qua, io lo odiavo. E quindi l'unica cosa buona di tutta questa cosa erano i scramble eggs, no? Che hanno al mattino l'uovo sbattuto, dopodiché non si poteva mangiare niente, ma almeno quello c'era. E quindi scramble egg è l'uovo, come si dice in italiano? Strapazzato, ok? Che vi dà l'idea, ok, torniamo in Italia, che vi dà l'idea di qualcosa che non è specifico. Qualcosa che in realtà promuove il passaggio da un lato all'altro, crea un disturbo all'interno di questo doppio strato fosfolipidico e quindi porta indifferentemente alla ridistribuzione fra i due strati. E quindi a questo punto vediamo che tramite questo enzima noi riusciamo ad avere recuperato, d'accordo, l'equilibrio fra i due strati. L'ultimo passaggio a questo punto è l'intervento di un'altra tipologia di funzione, che è quella della fliparsi, e la fliparsi invece fa fare il flip-flop, così si dice in inglese, tra un lato e l'altro. La fliparsi è la molecola che ci permette di riportare i fosfolipidi che sono stati spostati dal lato citosolico verso il lato del lume del reticolo endoplasmatico, e quindi corrisponderebbe poi al ristrato cellulare, di riportarle verso il lato citosolico. Mi spiego. Abbiamo detto la fosfatidilserina è citosolica sul lato citosolico. Se la fosfatidilserina della scramblase è stata spostata dall'altra parte solo per motivi di equilibrio, allora la fliparsi specificamente questa volta prende la fosfatidilserina e la rimette dall'altra parte. E quindi la fliparsi è quella che ci assicura la simmetria di distribuzione dei, in particolare per alcuni fosfolipidi. Quindi due enzime, una che ci sbatte questo doppio strato fosfolipidico in modo tale da riequilibrare e far passare sul lato del lume del reticolo endoplasmatico parte di questi nuovi lipidi che sono stati sintetizzati, anche dei vecchi, cioè in pratica riequilibra, mentre l'altra specificamente riporta la simmetria. E quindi attraverso questa fliparsi, alla fine, ad esempio, se prendiamo il giallo, la fosfatidilserina non è più verso il lume, quindi non sarà più verso il lato extracellulare, ma è soltanto sul lato intracellulare. Perciò ci sono dei fosfolipidi che sono indifferenti, sono più strutturali e sono equilibrati tra un lato e l'altro. Ci sono quelli che hanno una distribuzione fortemente asimmetrica, e quindi vedete che, come nel caso delle proteine, molto di quello che osserviamo sulla membrana plasmatica in realtà è stato generato e già stato stabilito, organizzato a livello del reticolo endoplasmatico, che sia per le proteine che sia per i lipidi. E quindi alla fine avremmo questa distribuzione equilibrata e asimmetrica, e abbiamo prodotto nuovi elementi di membrana. Se facciamo questo, facciamo crescere, aumentare la quantità di reticolo endoplasmatico, ed è il motivo per il quale dovremmo avere l'autofagia dall'altra parte, in modo tale da avere poi nell'arco della vita della cellula una situazione di omeostasia, di equilibrio. Non è che le nostre cellule continuano a crescere, abbiamo detto che hanno una dimensione che è quella del rapporto tra quantità di DNA, quantità di... cioè sono dei momenti in cui la cellula deve crescere, però la maggior parte del tempo non è che passa il suo tempo a crescere. Non di meno produce tanti lipidi in modo continuo, produce delle proteine in modo continuo, e visto che c'è un equilibrio vuol dire che ci sono tutti i sistemi di degradazione. Ci sono i sistemi di degradazione delle proteine, ne abbiamo visto uno che era il proteosoma ieri, vediamo adesso un po' più avanti che ci sono anche altri sistemi che permettono la degradazione, anche la degradazione direttamente di elementi di membrana. Queste sono le nostre distribuzioni, e state sempre attenti, quando parliamo del reticolo endoplasmatico vuol dire su questo lato, nel lume del reticolo endoplasmatico sarà quello che poi alla fine, quando ci riferiamo alla membrana plasmatica, corrisponde all'extracellulare. Ok? Ci sono degli enzimi che aggiungono dei zuccheri, e come avevamo delle proteine glicosilate, a quale abbiamo aggiunto dei zuccheri, avremo dei lipidi glicosilati e quindi ai quali sono stati aggiunti dei zuccheri. Molti di questi enzimi, non tutti, ma molti, soprattutto per le glicosilazioni che saranno mantenute fino all'esposizione alla superficie cellulare, queste glicosilazioni avvengono sul lume del reticolo endoplasmatico e le proteine o i lipidi glicosilati sono glicosilati sul lato del lume del reticolo endoplasmatico, il che significa lume del Golgi, lume delle vescicole, spazio extracellulare. In effetti queste glicosilazioni sono le nostre carte d'identità praticamente, hanno anche un ruolo che è uno dei motivi per i quali ci sono le specificità di ciascuno di noi e le compatibilità nel caso in cui ci sono i trapianti, okay? O quelli che sono i fattori redus nel sangue, tutto questo aspetto delle nostre carte d'identità molecolari con le quali una cellula riconosce se è una cellula del proprio organismo oppure di un altro organismo. E quindi sono queste zuccheri che sono esposti alla superficie cellulare. Quindi avremo i glicolipidi. Abbiamo detto gli enzimi che sono da questa parte, la scramblasi che è qua che agita il tutto, la slipasi che ci ripristina la simmetria cellulare e questo ci garantisce la formazione delle la giusta formazione del doppio strato fosfolipidico. Parlando dell'ancora di cui al quale accennavo prima, vi ricordate ieri? Anzi, vi mostro. No, non è qua. Quando abbiamo parlato delle proteine che sarebbero state solubili, ma che vengono tagliate qua e poi agganciate a un fosfolipide di membrana, beh, questo avviene nel momento in cui noi abbiamo questo passaggio di lipidi che cominciano a essere glicosilati sul lato citosolico, poi il flip-flop le fa andare sul lato del lume e dopo ci sarà il trasferimento alla proteina nascente dalla quale abbiamo aggiunto queste determinanti della glicosilazione. Quando si tratta dell'ancora è un sistema simile nel quale avremo invece il trasferimento della proteina al fosfolipide di membrana. Magari questo lo facciamo la pausa e poi lo riprendiamo dopo perché li vedo un po' persi.